Vi ricordo l'operazione che stiamo cercando di promuovere come amici, discepoli del Signore. Stiamo cercando di esortarci a conoscere meglio Gesù. E uno dei modi privilegiati di conoscere meglio Gesù è di conoscere i Vangeli. E quindi l'incitamento è di non accontentarsi dei brani di Vangelo. Come dire, non basta vedere la mano di Gesù, bisogna vedere il braccio, lo stomaco, il volto, come si muove, come mangia, come parla, come piange, come muore, appunto. E questo ci è possibile soltanto in qualche maniera riuscire a rappresentare insieme il Vangelo, averlo tutto presente, la figura di Gesù, perché il Vangelo tutto parla di quest'uomo, ma quest'uomo ci è dato possibile configurarlo, ci è possibile vederlo, soltanto vedendo il Vangelo. E in queste domeniche ci stiamo dando alcune chiavi di lettura, alcuni momenti, prendendo spunto dal Vangelo della domenica evidentemente, alcune chiavi di lettura del Vangelo di Luca. E avete visto che quello di stasera è particolarmente interessante perché è la parte che apre il cosiddetto discorso della pianura. In Matteo molto più lungo il discorso della montagna, in Luca troverete al capitolo sesto il cosiddetto discorso della pianura, che è un discorso nel quale la comunità, l'evangelista, ha cercato di raccogliere alcuni degli insegnamenti di Gesù più significativi. E questo insegnamento di Gesù, quindi se uno dicesse, ma fammi sapere un po' cosa predicava Gesù, e qualcosa abbiamo già sentito, abbiamo visto la prima predica programmatica al suo paese a Nazareth, che ha già dei temi di fondo, però anche là c'è questa specie di riferimento a Isaia con la missione che è data di dare la vista ai ciechi, però un discorso articolato su cosa vuol dire seguire Gesù, che stile di vita, non l'abbiamo ancora incontrato, e qui c'è qualcosa del genere. Perché questo discorso del capitolo sesto di Luca ha al centro le famose beatitudini. Allora, proviamo anzitutto, prima poi di scavarci dentro, di problematizzarle, perché un discorso, ve lo dico subito, non è così semplice. Come le prediche serie, non sono così semplici. Cioè uno deve rimettere in discussione un po' la sua vita, se no sono discorsini che van via, no? E quelle che Gesù non sono discorsini che van via. E proviamo a ricostruire la scena che Luca ci permette proprio di gustare quasi visivamente. Dunque quel mattino, si tratta di un mattino dopo una notte che Gesù ha passato su un'altura che domina Cafarnao, ha passato tutta la notte in preghiera. Sapete che nei Vangeli quando Gesù deve decidere qualcosa di importante prega tutta la notte. Suggestivo, no? La fede di Gesù si deve elaborare in un discernimento, in un dialogo profondo di preghiera, no? Poi elegge i dodici e coi dodici scende sul luogo pianeggiante. E come sempre, ormai siamo esperti di questo, si vede venire incontro una folla. Nella luce del giorno vede una folla di gente che gli viene incontro e lui è ancora abbagliato dal segreto colloquio con il Padre. Vede queste donne, questi uomini, con la tenerezza di Dio. Questi uomini e queste donne che vengono un po' dappertutto, molti dopo aver fatto un lungo viaggio, la maggioranza è gente povera, strampalata, sballottata dalla vita, dispersa. Matteo dice come pecore senza pastore. Prendete un gruppo di persone lì all'incrocio, fermatele. Il Signore ha incontrato un gruppo di persone così che non sanno bene cosa stanno facendo, dove stanno andando, no? E guardando a quei volti nella luce del regno, a Gesù esce una specie di canto, che è un canto questo. Beati voi poveri, beati voi che avete fame, beati voi che ora piangete. Quindi la prima cosa che predicava Gesù era l'annuncio di una felicità, era la proclamazione a questa povera gente che era piena di malati, era piena di situazioni familiari con problemi appunto, a questa povera gente era la proclamazione di una grande gioia, perché con l'arrivo di Gesù succede qualcosa di straordinario. Che cosa? Beati appunto. Dio si è fatto vicino a questa povera gente. E Dio è diventato la speranza, l'appoggio, la fiducia di questi poveretti. E questi poveretti che non hanno niente su cui basare la propria sicurezza, hanno niente da dare in contraccambio. Questi sono i primi, nel Vangelo di Luca, a capire la gioia di Gesù, a capire la sorpresa di ciò che sta succedendo con Gesù. Ed è proprio attraverso questa povera gente che si diffonde, ricordate il Vangelo di Luca è un racconto della divina tenerezza di Dio per l'uomo, che si diffonde e che il Vangelo racconta, beati, 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 beati i poveri uomini, perché Dio si è accorto di loro, perché Dio si è interessato a loro, perché Dio si è fatto vicino a loro. Questo vuol dire credete in me. Hai capito cos'è la fede cristiana? È la gioia del fatto che Dio ti si è messo vicino. È un Vangelo di un'iniziativa di Dio. Le beatitudini, quindi, prima che essere un programma di vita, sono una rivelazione su Dio. È di Dio che Gesù ci dice. Sono la rivelazione gioiosa di questo approssimarsi di Dio che viene nel segno di un'assoluta gratuità. E si accorgono e si rallegrano anzitutto i poveracci, quelli che mettono in Dio tutta la speranza, perché hanno in tasca niente di cui fidarsi. Se essi si fidano di Dio, Dio provvederà. La loro situazione verrà ribaltata. E allora si inserisce questo tema delicato, no? Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Come a dire, questa storia non finisce qui, non è qui tutto quel che si vede. Dio ha in serbo qualcosa d'altro, no? Questa, come si dice, è la dimensione escatologica del cristianesimo, è la riserva, è ciò che Dio tiene da parte per ciascuno di noi. È la promessa, appunto, no? Come a dire, la vita la devi attraversare nelle condizioni che ti sono date, ma il Signore guarda che ti prepara un bel regalo. Questa storia che voi vivete adesso ha un compimento. E questo è quello che i lettori del Vangelo hanno scoperto da subito, il carattere, quello che si chiama il carattere escatologico del messaggio di Gesù, cioè il fatto che con Gesù in qualche maniera sono arrivati gli ultimi tempi. In Lui si manifesta la realtà ultima, l'attività ultima di Dio, il suo regno, e si manifesta come un rovesciamento delle situazioni, una specie di contrappasso. E difatti il discorso di Gesù ci elenca, l'avete sentito, due gruppi di persone, due tipi di situazioni. Da una parte quelli su cui si posa la commozione di Gesù, i poveri che hanno solo Dio di cui fidarsi, beati, beati, se si fidano di Dio sono beati. Dall'altra parte tenete presente la lettura di Geremia, maledetto l'uomo che si fida dell'uomo. Dall'altra parte appunto è quelle che Gesù compiange, perché fidandosi troppo di se stessi, dell'uomo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore allontana il suo cuore. Questi appunto che fidandosi nell'uomo rischiano la rovina, guai. Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio. Guai a voi ricchi perché avete già la vostra ricompensa. Cos'è? Cos'è la vostra ricchezza? Questi hanno Dio. Beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Guai a voi che siete sazi, perché dopo esservi ingozzati avrete fame. Non avete mangiato quello di cui avevate bisogno, la parola di Dio, appunto, la manna. Beati voi che ora piangete perché riderete. guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete, perché non avete nostalgia di qualcosa di grande. Ridete come se non doveste piangere, come se non doveste attendere qualcosa di più grande. Siete sciocchi. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, guai a voi quando tutti diranno bene di voi, come per i falsi profeti. Beati voi quando non vi capiranno, perché voi guardate a qualcosa di più grande, e tutti in giro invece saranno bravi nel guardare la realtà, le cose concrete. Mangiavano, bevevano, si ammogliavano e gli arrivava addosso il disastro e non si accorgevano quelli della realtà. Beh, ovviamente questo discorso delicato, certo delicato, sappiamo che molti moderni, intelligenti per la verità, appassionati dell'uomo, hanno anche equivocato su questo discorso, l'ha ritenuto l'oppio dei popoli, l'ha ritenuto la maniera con cui i cristiani dicono tanto c'è il paradiso per i poveri, lasciateli poveri che intanto noi ci pappiamo tutto. È stato anche criticato come più radicalmente ancora un discorso che giustifica i controvalori, il cristianesimo che incita alla debolezza, alla fiacchezza, alla rinuncia, alla povertà, al piangere. Un cristianesimo che si rifugia nelle risacche negative dell'esperienza umana, che rinnega la gioia, la forza di vivere, la danza, la guerra, l'energia. Noi sappiamo che il Vangelo di Luca non dice ste cose per giustificare i furbi perché non aiutino i poveri. Il Vangelo di Luca è quello che racconta il buon samaritano, nel quale Gesù indica il regno di Dio in atto. Il Vangelo di Luca è quello che continua negli Atti, dove i discepoli vengono rappresentati nella comunità in cui nessuno, vi cito le parole di Atti 4, nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Nessuno era tra loro bisognoso, perché quanti possedevano campi o case, li vendevano e l'importo veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Quindi non è l'oppio dei popoli e non è la trasvalutazione dei valori. È semplicemente la dichiarazione che il valore risolutivo è la fiducia in Dio, e Dio è il valore dell'uomo. E proprio nel nome di questo valore del Vangelo, del fatto che Dio, caritatevole verso l'uomo, è venuto vicino a noi, e questa è la ricchezza che ci è data, proprio questo ci spinge alla condivisione con i poveri, che deve essere realizzata adesso. Se no, non si possono dichiarare le beatitudini, che suonano false. E quindi le beatitudini, e questo lo si vedrà più esplicitato nella comunità di Matteo in maniera più evidente, le beatitudini che dichiarano in Luca questo sorprendente farsi vicino della tenerezza di Dio, sono anche la rivelazione di uno stile di essere, sono la rivelazione che questa tenerezza, questo venir vicino di Dio ha preso carne e figura in Gesù. E quindi sono anche un ritratto di Gesù, le beatitudini, e del discepolo che vuole essere come Gesù, povero, mite, misericordioso, compassionevole, puro di cuore, amante della giustizia, coraggioso nella testimonianza. E questo quindi diventa anche un programma di vita, come dire, se ti sta vicino Dio ti trasforma. Se tu senti continuamente questa vicinanza della misericordia di Dio per l'uomo vicino a te, un po' alla volta ti cambia, ti converte, ti fa diventare come Lui. Misericordioso, paziente, mite, compassionevole, pure di cuore, amante della giustizia, coraggioso nella testimonianza fino a dare la vita. E allora quando aprirete questa sera o i prossimi giorni il capitolo sesto di Luca, cercandovi dentro, primo, questa rivelazione che Gesù è venuto a portare, che non è assolutamente un programma di vita, è un programma da parte di Dio. Quello di dire vado a vivere la vita insieme a ogni uomo, voglio provare a fare l'uomo con ogni uomo, finché ci sarà un uomo io gli sarò vicino, questo è il programma di Dio che Gesù rivela. E questo ha come conseguenza che ogni uomo è chiamato a diventare figlio di Dio, è chiamato a diventare come Lui. Ecco, quando aprirete questo capitolo sesto, provate a leggerlo con questa domanda. Le beatitudini ci danno fastidio? Un po' sì, a me sì. Le evitiamo? Perché sentir parlare di beati i poveri, beati chi piange, beati sentir parlare di disgrazie, di dispiaceri, di povertà ci suona proprio male. O le accogliamo come una buona notizia? E la notizia, abbiamo sentito, riguarda il segreto della felicità. La felicità è appunto sapere che Dio è accanto a noi e lasciare intenerire il cuore verso gli altri. Questa è la via cristiana della felicità. E quindi leggiamole con questa domanda che testa: cos'è la felicità? O chi è beato? E vi suggerisco tre possibili sentieri che sono anche in qualche maniera i modi in cui i contemporanei di Gesù hanno visto questo discorso di Gesù. Il primo è quello di chi è alla ricerca di benessere, di salute, di star bene, di trascorrere questi viti in serenità. E quindi anche chi di questa gente portava i malati, aveva dei problemi, dice c'è qui il guaritore, c'è qui il panettiere, c'è qui quello che risolve i problemi, capito? Il cristianesimo come utilità, che corrisponde all'idea che beato è chi sta bene, per il principio nostro di realtà. E quindi istintivamente per noi, ma forse questa è la folla, è la gente di cui parla il Vangelo, è l'atteggiamento istintivo di chi si esprime anche nei modi di dire beato te che stai bene, beato te che hai la salute, beato te che la tua famiglia è unita, come se la beatitudine fosse il risultato di una quiete che non dipende neanche da quello che fai. Ti capita, speriamo che ti capiti bene, beato te, che sei fortunato, hai capito? Cioè beatitudine è uguale fortuna. E siccome poi nessuno sta bene del tutto, e siccome invece questa mentalità poi si crea il fatto che hai il diritto di avere la buona fortuna, questo modo di concepire la felicità ci rende così infelici, così disgustosi, così lamentosi, perché c'è sempre qualcosa che va male, c'è sempre qualcosa che noi pretendiamo, tutto un diritto, e c'è sempre qualcuno che ha sbagliato, c'è sempre qualcuno che non fa, c'è sempre la colpa di qualcuno perché noi siamo arrabbiati, capito? Invece che felici. Poi c'è un'idea più alta di felicità, di chi identifica la felicità con l'onestà. Un po' il Salmo che abbiamo letto, beato l'uomo che è un re, è retto, è giusto. È un po' l'idea dei farisei anche, eh? È beato l'uomo che è bravo, che è giusto. Ma noi sappiamo che l'idea solo morale della felicità, che pure è un'idea nobile, ci mancherebbe altro, preferiamo le persone brave di quelle non brave, eh? Preferiamo le persone giuste di quelle ingiuste, chiaro. Però questa idea di felicità è debole, è umana, troppo umana, si fida solo dell'uomo, rischia molto. Lo vediamo nel caso dei farisei, rischia l'autocompiacimento, rischia la chiusura alla tenerezza e alla compassione, che è il divino dell'umano, è quello che i farisei non hanno capito di Gesù. E allora il Vangelo ci invita invece a un modo di concepire la felicità, che certo è singolare, non è così evidente, diciamolo francamente. Non è proponibile con la pubblicità, non è da portare ai supermercati, non è presentabile in televisione, né nei nostri dibattiti, no, no, no. Lì lo capisce proprio qualcuno quando decide di sé sul serio e rischia, capito? Non è una cosa 2x3, 3x2 com'è. Il Vangelo ci invita appunto a diventare discepoli, a seguire Gesù nella porta stretta, nella sua Pasqua, e accettare l'istruzione suprema, ne parlavamo, no? Il distacco dalla folla, l'istruzione dei discepoli, l'istruzione suprema della Pasqua. Beato è chi è toccato dalla bontà di Dio. Dalla bontà di Dio, capito? Da come è buono Lui. Da chi è toccato dalla tenerezza di Dio e si fida. E quindi accoglie il Vangelo, la sorpresa del Vangelo, di Dio che si fa vicino all'uomo e cerca di seguire Gesù, per usare la frase sintetica, nel dare la vita. Cioè tenerezza è mollare la vita in qualche maniera e lasciarla andare e parteciparla. Perché soprattutto i poveri, gli affamati, quelli che piangono, quelli che sono perseguitati per la giustizia, abbiano speranza. Compito. Leggiamo il capitolo 6 di Luca e ci chiediamo, ma davvero questa è la strada della felicità? Sentirete quante reazioni nascono e capirete anche tante cose. Come capiremo, per esempio, che le folle abbiano abbandonato Gesù? Come lo capiremo? Perché le folle chiedono il divertimento, il gioco, la distrazione, il pane. Come capiremo che la religione può sgarrare molte volte? La religione che in genere vuol garantire l'ordine. E tante volte anche il privilegio dell'elezione, no? Come capiremo che questa religione abbia ritenuto Gesù pericoloso? E quindi anche detto tra noi, come possa succedere che anche nelle chiese cristiane si ritenga che Gesù è meglio lasciarlo un po' da parte? Affrontiamo noi i problemi, Noi che abbiamo questo senso del concreto, della realtà. Capiremo che anche i discepoli che pure non avevano il coraggio di abbandonarlo, e forse capiremo anche chi celebra, capiremo anche chi viene a messa, no? I discepoli che pure non avevano il coraggio di abbandonarlo, non riuscivano però proprio a capirlo. E capiremo come mai il Vangelo di cui tutti parlano così bene non sia per niente di moda, neanche tra i cristiani.